Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Perché le nazioni fallliscono. Alle origini di potenza, prosperità e povertà è un saggio di economia politica e storia comparata pubblicato da Daron Acemoglu e James A. Robinson. Il libro affronta una domanda centrale. Perché paesi che sembrano simili per geografia, cultura o risorse possono seguire traiettorie di sviluppo così diverse? La risposta proposta dagli autori mette al centro le istituzioni, distinguendo tra istituzioni inclusive, che distribuiscono opportunità e incentivano innovazione e partecipazione, e istituzioni estrattive, che concentrano potere e ricchezza in poche mani. L'opera unisce analisi storica, esempi empirici e riflessione teorica per mostrare come le scelte politiche producano effetti economici di lungo periodo. Il suo obiettivo non è solo descrivere la disuguaglianza globale, ma spiegare perché le forme del potere istituzionale siano decisive per la prosperità o il declino di una nazione. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la distinzione tra istituzioni inclusive e istituzioni estrattive come chiave interpretativa. Il concetto più importante del libro è la contrapposizione tra istituzioni inclusive ed estrattive. Le prime consentono a una larga parte della popolazione di partecipare alla vita economica e politica, proteggono i diritti di proprietà, favoriscono la concorrenza e rendono possibile l'innovazione. Le seconde, invece, sono costruite per trasferire risorse e potere verso un'elite ristretta, limitando mobilità sociale, libertà economica e cambiamento. Gli autori sostengono che questa differenza istituzionale spiega meglio di altre cause la divergenza tra paesi ricchi e paesi poveri. Il punto non è solo che le istituzioni inclusive generano più crescita, ma che creano anche un circuito di retroazione positivo. Maggiore partecipazione produce più investimenti, più conoscenza e maggiore capacità di adattamento. Viceversa, le istituzioni estrattive possono produrre crescita temporanea, ma tendono a soffocare l'accumulo diffuso di competenze e a bloccare la dinamica innovativa nel momento in cui minaccia gli interessi dominanti. Secondo, il peso della storia coloniale nella formazione delle traiettorie di sviluppo. Il libro attribuisce grande importanza alla formazione storica delle istituzioni, soprattutto nel periodo coloniale. Acemoglu e Robinson mostrano che molte differenze contemporanee non derivano da condizioni naturali immutabili, ma da scelte politiche radicate nel passato, spesso legate alla struttura di sfruttamento imposta dalle potenze coloniali, dove i colonizzatori crearono sistemi orientati all'estrazione di risorse e lavoro. Si consolidarono istituzioni poco aperte e altamente concentrate, dove invece furono costretti a insediarsi in modo più stabile. Nacquero in alcuni casi assetti più inclusivi, capaci di limitare l'arbitrio delle elite. Questa prospettiva serve a spiegare la persistenza delle disuguaglianze. Le istituzioni tendono a riprodursi nel tempo e a condizionare le scelte delle generazioni successive. Il libro insiste quindi sul fatto che lo sviluppo non può essere letto come semplice risultato della modernizzazione tecnica, perché le sue premesse sono spesso storiche e politiche. Le origini del presente, in questa visione, sono inseparabili dalle configurazioni di potere del passato. Terzo, il nesso tra istituzioni economiche e istituzioni politiche. Un altro asse centrale dell'opera è l'idea che le istituzioni economiche dipendano da quelle politiche. Le regole del mercato, la distribuzione delle opportunità, l'accesso al credito o alla proprietà non sono considerate neutre, ma il risultato di un assetto politico che decide chi può incidere sulle norme collettive. Se il potere politico è concentrato, è probabile che anche l'economia sia organizzata in modo estrattivo. Se il potere è distribuito in maniera più ampia, è più facile che emergano istituzioni economiche, inclusive. Il libro sviluppa quindi una teoria del potere che collega decisioni politiche, incentivi economici e possibilità di crescita. Questo approccio è importante perché rompe la separazione tradizionale tra economia e politica. Gli autori non trattano la crescita come un processo tecnico, ma come l'esito di conflitti tra gruppi con interessi diversi. In questa prospettiva, riformare l'economia senza cambiare i rapporti di potere è spesso insufficiente, perché le stesse elite che beneficiano dell'estrazione possono ostacolare le riforme. La prosperità sostenibile richiede dunque un equilibrio istituzionale che limiti il dominio di pochi. Quarto, distruzione creativa e resistenza delle elite al cambiamento. Il libro dedica molta attenzione al problema della distruzione creativa, cioè al processo per cui nuove imprese, tecnologie e forme organizzative sostituiscono quelle vecchie. Acemoglu e Robinson vedono in questo meccanismo una condizione necessaria per la crescita di lungo periodo, perché senza sostituzione di vecchi privilegi, con nuove opportunità, l'economia si blocca. Tuttavia, la distruzione creativa crea anche perdenti, in particolare tra le elite che controllano settori protetti, monopoli o rendite politiche. Per questo motivo, i gruppi dominanti spesso si oppongono all'innovazione, anche quando essa migliorerebbe il benessere collettivo. Il libro mostra che il problema non è l'assenza di tecnologie o talenti, ma la struttura degli incentivi che decide se questi elementi possono emergere e diffondersi. La crescita richiede quindi istituzioni capaci di proteggere il nuovo, senza consegnare tutto il potere a chi già lo detiene. Questo è uno dei punti più originali del testo, perché collega il dinamismo economico a un conflitto politico permanente tra conservazione degli assetti esistenti e apertura al cambiamento. Infine, esempi comparativi come Nogales, Corea e la divergenza tra paesi simili, per rendere visibile la propria tesi. Il libro utilizza casi comparativi molto noti, tra cui quello di Nogales, divisa tra Stati Uniti e Messico, e il confronto tra Corea del Sud e Corea del Nord. Questi esempi servono a mostrare che differenze profonde di reddito, infrastrutture e benessere possono esistere tra società vicine, con condizioni geografiche o culturali simili. Il significato metodologico è fondamentale. Gli autori non vogliono dimostrare che ogni paese, povero, sia identico agli altri, ma che la presenza di istituzioni diverse produce esiti economici e sociali diversi, anche quando i punti di partenza sembrano quasi uguali. L'uso dei casi comparati rafforza la tesi generale, perché rende più difficile attribuire la divergenza a fattori superficiali come il clima o la mentalità collettiva. Inoltre, questi esempi aiutano il lettore a collegare la teoria alle conseguenze concrete: scolarizzazione, sicurezza, partecipazione politica, opportunità imprenditoriali e qualità della vita. Il libro funziona quindi sia come spiegazione teorica, sia come dimostrazione empirica della centralità delle istituzioni. In conclusione, perché le nazioni falliscono è particolarmente adatto a chi vuole capire le radici profonde della disuguaglianza internazionale, senza fermarsi a spiegazioni semplicistiche. È utile a lettori interessati a economia, scienza politica, storia globale e sviluppo, ma anche a chi cerca un quadro interpretativo capace di collegare istituzioni, potere e crescita di lungo periodo. Il suo valore sta nella chiarezza con cui trasforma una questione complessa in una tesi coerente e verificabile. Non sono la geografia, la cultura o la tecnica da sole a determinare la prosperità, bensì il modo in cui il potere viene organizzato e distribuito. rispetto ad altri saggi sullo sviluppo, il libro si distingue per l'uso sistematico di confronti storici, per la capacità di unire narrazione e teoria, e per la forza del concetto di istituzioni inclusive ed estrattive, diventato ormai centrale nel dibattito pubblico e accademico. È un testo che offre sia strumenti di comprensione, sia criteri critici per leggere i fallimenti politici ed economici contemporanei. Se vuoi supportare Daron Acemoglu, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.